una grande responsabilità predicare la parola del Signore, ma anche un grande onore. E tale resterà per sempre nel mio cuore, perché io so dove mi dibattevo prima di conoscere il Signore. E Lui ha fatto grazia nella mia vita come nella vostra. E non dimentichiamo mai la grazia che abbiamo ricevuto, il bene che ci è stato fatto. Voglio leggere dalla Scrittura, da Seconda Samuele, dal capitolo 9. E la benevolenza di Davide verso Mefiboset, figlio di Jonathan. Davide disse: è rimasto ancora qualcuno della casa di Saul a cui io possa fare del bene per amore di Jonathan? Ora c'era un servo della casa di Saul per nome Siba, che fu fatto venire da Davide. Il re gli chiese: sei tu Siba? Egli rispose: servo tuo. Il re gli disse: c'è ancora qualcuno della casa di Saul a cui io possa fare del bene per amore di Dio? Siba rispose al re: c'è ancora un figlio di Jonathan che ha i piedi storpi. Il re gli disse: dov'è? Siba rispose al re: è in casa di Machir, figlio di Ammiel, a Lodebar. Allora il re lo mandò a prendere in casa di Machir, figlio di Ammiel, a Lodebar. E Mefiboset, figlio di Jonathan, figlio di Saul, venne da Davide, si gettò con la faccia a terra e si prostrò davanti a lui. Davide disse: Mefiboset, ed egli rispose: ecco il tuo servo. Davide gli disse: non temere, perché io non mancherò di trattarti con bondà per amore di Jonathan, tuo padre, e ti restituirò tutte le terre di Saul, tuo antenato, e tu mangerai sempre alla mia mensa. Mefiboset si inchinò profondamente e disse: che cos'è il tuo servo, che tu ti degni di guardare un cane morto come sono io? Allora il re chiamò Siba, servo di Saul, e gli disse: tutto quello che apparteneva a Saul e a tutta la sua casa io lo do al figlio del tuo signore. Tu dunque con i tuoi figli e con i tuoi servi coltiva le sue terre e fa le raccolte, affinché il figlio del tuo signore abbia del pane da mangiare. Mefiboset, figlio del tuo signore, mangerà sempre alla mia mensa. Ora Siba aveva 15 figli e 20 servi. Siba disse al re: il tuo servo farà tutto quello che il re mio signore ordina al suo servo. Mefiboset mangiò alla mensa di Davide come uno dei figli del re. Ora Mefiboset aveva un figlio di nome Mica, e tutti quelli che stavano in casa di Siba erano servi di Mefiboset. Mefiboset dimorava a Gerusalemme perché mangiava sempre alla mensa del re. Era zoppo da entrambi i piedi. Amen. Trovo veramente straordinaria la parola di Dio per noi. Noi sappiamo, abbiamo avuto la possibilità di nascere in quest'epoca e ci viene facile attraverso Gesù capire meglio cosa significa la grazia del Signore, e anche capire meglio quali debbono essere i nostri comportamenti come figlioli di Dio. E trovo veramente straordinario che Davide, proprio quest'uomo, che non era solo un uomo di Dio, ma è stato anche un guerriero, ha attraversato tante vicissitudini particolari nella sua vita, che trovi la grazia di Dio nella sua vita per prendere una posizione così bella, una posizione così netta di cosa significa essere un figliolo di Dio. La parola di Dio ci dice nel Nuovo Testamento: io vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni per gli altri. Ma qualche sera fa ci veniva ricordato: non è facile adempiere questo comandamento, perché la nostra carne, anche se l'immagine del battesimo è quella che muore sotto quell'acqua, sappiamo invece che è molto viva e cerca alcune volte, noi, la Scrittura ci parla di un leone ruggente, ma molte volte quel leone ruggente è la nostra stessa carne, che vuole impierire sulla nostra fede e ci vorrebbe abbattere, ci vorrebbe divorare. Nelle mie esperienze di vita, il Signore mi ha dato grazia di vedere anche tante cose. Come vi ho detto precedentemente, io per 22 anni ho fatto il vigile urbano in un piccolo paese dove il vigile urbano entra un po' in tutte le storie familiari, in situazioni anche particolari. Eravamo in tre come vigili, e di questi tre vigili il Signore mi aveva messo a fianco anche un fratello che si era convertito, perché gli avevo parlato per ben 4 anni. Dopo 4 anni si arrese al Signore. E molte volte la gente, quando aveva dei problemi, veniva al comune, dal sindaco, e il sindaco ci mandava in certo qual modo ad affrontare quelle situazioni. Molte volte c'erano litigi fra famiglie. Un giorno venne un uomo e il sindaco ci chiamò, disse: sapete cosa mi ha detto? Mi ha detto che non dovevo mandare né te né il tuo collega, perché se no gli fate fare pace. Capite? Capite un po'? La parola di Dio dice: vinci il male con il bene. Ci chiama a camminare nelle vie del bene e ad essere anche procacciatori di pace. Davide aveva sperimentato di tutto nella sua vita. Aveva tratto fuori dai problemi Saul, ma si trovò ad essere perseguitato da Saul, ma non era una semplice antipatia. Più volte Saul aveva tentato direttamente di colpirlo con la lancia, e lui veramente era scampato per poco, al punto tale che poi il figlio di Saul, Jonathan, di cui si parla anche in questa storia, gli consigliò, perché aveva capito che i sentimenti del padre aumentavano con quest'odio, di allontanarsi per scampare alla vita. La scrittura ci dice che Davide fu persecutato da Saul. Ad un certo punto dice la scrittura: come una pernice che fugge davanti al cacciatore. Pensate un po' come Saul desiderasse proprio togliergli la vita a Davide, e aveva anche raccolto 3.000 uomini fra i più capaci alle armi per vincere Davide. Davide era stato più volte a rischio della vita, e l'odio che Saul gli manifestava era qualcosa che era finanche troppo evidente, al punto tale che lui cercò rifugio anche in mezzo ai nemici del popolo di Israele, e lì visse una delle sue esperienze più difficili. Qualche sera fa è stato predicato su questo. Fu molto angosciato, ma lui ad un certo punto era appena tornato da una battaglia. Ci dice la scrittura che si fortificò nel Signore. Aveva questa capacità che gli veniva da Dio, ad un certo punto, di saper prendere posizione nella sua vita per servire il Signore. E io penso che ciascuno di noi, nelle nostre esperienze di vita, molte volte siamo chiamati a trovare delle soluzioni andando nelle mani del Signore, chiedendo al Signore, lasciandoci guidare dal Signore, a far sì che il bene possa emergere dalla nostra vita attraverso proprio questa decisione di mettersi nelle mani del Signore. E questa storia che abbiamo letto avviene quando Davide è divenuto re, è stato riconosciuto da tutte le tribù, c'è stata anche una guerra civile precedentemente. Saul, insieme ai tre figli, è morto Jonathan fra i figli di Saul nella stessa battaglia con i filistei. Davide si è preoccupato anche di far ritornare l'arca di Dio a Gerusalemme. Era il momento in cui poteva dire: beh, adesso non ho più problemi, adesso penso un po' a me stesso. O magari poteva dire, come succedeva per quelli che erano chiamati a queste lunghe lotte, sbarazzati di tutti i nemici che ci sono, toglieli di mezzo in modo che tu possa stare tranquillo. Invece Davide non fa nulla di questo. Davide è un tipo di Cristo. La scrittura ci dice che era l'uomo con il cuore secondo Dio. E prende questa posizione. Dice, è rimasto qualcuno della casa di Saul a cui io possa fare del bene per amore di Jonathan? Cioè non dice semplicemente posso fare del bene. Beh, un re facilmente potrebbe fare del bene. No, lui vuole fare del bene alla famiglia del suo più acerrimo nemico. Qualche sera fa ci è stato raccontato dal fratello Nani quello che è avvenuto in quella chiesa di Aleppo, Damasco, non mi ricordo bene. Praticamente la parola di Dio li ha chiamati a prendere una posizione netta, a prendersi cura di alcuni prigionieri, circa 800 prigionieri che appartenevano all'ISIS, erano quelli che avevano ucciso i loro familiari. E non è stato facile prendere questa decisione. Ci sono decisioni nella nostra vita di fede che non ci vengono d'istinto. Abbiamo veramente bisogno di stare a volte davanti ai piedi della croce e guardare a Gesù e capire attraverso il sacrificio di Cristo cosa Lui ci vuole insegnare. E quel servo di Dio sotto la guida del Signore ha letto il passo di Matteo 5 dove si dice di amare i propri nemici. Bene, l'ha detto Gesù, ha potuto usare questa parola, ma Davide non ha nulla di tutto questo. Ad un certo punto non c'è stato neanche qualcuno che gli ha potuto suggerire re, adesso sei re, comincia ad organizzarti per mettere in tranquillità. No, lui lo ha sentito dentro al suo cuore per la comunione che aveva con Dio. E gli viene detto che c'era un servo della casa di Saul per nome Siba che fu fatto venire. Il re gli chiese: sei tu Siba? Egli rispose: servo tuo. Il re gli disse: c'è ancora qualcuno della casa di Saul a cui io possa fare del bene per amore di Dio? E Siba rispose al re: c'è ancora un figlio di Jonathan che ha i piedi storpi. Cosa significa questa risposta che questo re, questo servo della casa di Saul dà a Davide? Non lo chiama per nome. Sicuramente Siba conosceva il nome di Mefiboset. Qualche versetto dopo, quando Mefiboset si presenta da Davide, Davide lo chiama per nome. Davide è il tipo di Cristo. Il Signore ci ha chiamati per nome. È venuto nella nostra vita e ci ha chiamati per nome personalmente. Quale grazia abbiamo ricevuto? Noi non eravamo meglio di Mefiboset. Mefiboset viene evidenziato a questa sua condizione particolare. Era storpio e aveva questa situazione fisica nella sua vita. Ho approfondito quando arriva la notizia della morte di Saul e di Jonathan, la balia che lo teneva in braccio nel tentativo di scappare dietro quella notizia inciampa e lui cade e resta in queste condizioni. Aveva 5 anni, impedito in tutte e due le gambe. Ma per l'appresso troviamo scritto nel capitolo 5 che Davide prese la fortezza di Sion, che è la città di Davide. Davide disse in quel giorno: chiunque batterà i Gebusei giungendo fino al canale e respingerà gli zoppi e i ciechi che sono odiati da Davide. Da questa origine il detto: il cieco e lo zoppo non entreranno nella casa. Perché precedentemente, qualche versetto prima, Davide aveva chiesto che gli fosse data la possibilità di entrare in Gerusalemme, e la risposta era che gli avevano dato era che i ciechi e gli zoppi ti respingeranno. E questo era diventato un detto fra di loro. Quindi è significativo in quello che era il continuare a parlare di questo argomento, era evidente che nella casa di Davide non doveva entrare uno zoppo, ma il Signore cambia completamente il modo di ragionare di Davide, e vediamo che Mefiboset, nonostante fosse in questa condizione, viene accolto da Davide. Questo servo Siba evidentemente sapeva bene questo detto che c'era, ed evidenzia questo fatto. Un figlio di Jonathan, non pronuncia neanche il nome, è in questa condizione, come a dire: cosa te ne puoi fare? A cosa ti può servire? Noi eravamo nelle stesse condizioni. Quale valore c'era nella nostra vita? E il Signore ci ha fatto grazia. La Scrittura ci evidenzia in tanti momenti qual è la condizione del peccatore, colui che sta lontano da Dio, colui che vive nel pantano fangoso, colui che è incapace di fare i suoi passi per accostarsi al Signore, colui che è impedito, è incapace. Ma la grazia di Dio è venuta incontro a noi, come è andato incontro attraverso Davide nella vita di Mefiboset. Davide dice: dov'è? Questo dov'è non sta ad indicare soltanto il luogo, ma anche la condizione di Siba. Dov'era Mefiboset? Si trovava, dice Siba, a casa di Machir. Era ospitato a casa di questo servo di Saul. E la Scrittura ci dice che era una famiglia molto numerosa. Era stato privato di tutti i beni della casa di Saul. Ogni cosa gli era stata sequestrata, quindi non era figlio di Jonathan, nipote del re, ma in realtà non viveva come un figlio di una famiglia reale. Era nella miseria più grande. E la sua vive a Lodebar, una località il cui significato ci spiega, come in tante altre situazioni la parola di Dio ci dice, era una località che si trovava a circa 1000 chilometri da Gerusalemme, una distanza enorme per quei tempi. Anche oggi non è una semplice distanza. Se pensiamo che dal luogo dove ci troviamo noi, se facciamo una circonferenza di 1000 chilometri, andiamo oltre la nostra nazione. Era molto lontano. Se la dovremmo descrivere spiritualmente, qual era la nostra condizione nei confronti di Dio, non lo so, paragonata a dei chilometri, cosa potremmo dire? Oltre, molte oltre i 1000 chilometri, giaceva lì, in quel luogo che la Scrittura dice che era un luogo dove non c'era pane, un luogo arido, dove non era facile vivere. E io penso che per lui era anche più difficile, perché se era già un luogo in generale dove era difficile vivere, tanto più lo era per lui abitando nella casa di un servo che non aveva più alcun obbligo nei suoi confronti, perché Saul non c'era più, Jonathan non c'era più. E quindi, se per questo servo era difficile dar da mangiare alla sua famiglia, figuriamoci quando si potesse preoccupare realmente di Mefiboset. E quindi viveva nella miseria più assoluta, lontano. E io penso che mai lui avrebbe immaginato di avere una tale misericordia da parte di Davide e di avere una tale possibilità. Probabilmente pensava che potesse anche essere oggetto di vendetta da parte di Davide, perché era stata una guerra che era durata degli anni tra Saul e Davide. Difatti, quando lui arriva davanti a Davide, la prima cosa che fa è di inginocchiarsi, di prostrarsi, e Davide lo tranquillizza. Gli dice lo chiama per nome Mefiboset, ed egli rispose: ecco il tuo servo. Davide gli disse: non temere, perché io non mancherò di trattarti con bontà per amore di Jonathan tuo padre, e ti restituirò tutte le terre di Saul il tuo antenato, e tu mangerai sempre alla mia mensa. Davide lo tranquillizza. Qual è stata la nostra esperienza con il Signore? Siamo arrivati da peccatori. E da peccatori non meriti nulla, ma il Signore ci ha subito tranquillizzati. Ci ha fatto capire da subito che Lui voleva fare parte della nostra vita per farci del bene, per prendersi cura di noi. E questo è quello che Dio ha fatto nei confronti dell'uomo fin dall'inizio, quando va a cercare Adamo e gli chiede: Adamo, dove sei? Sapeva bene dove era Adamo. Anche in quella occasione riguarda anche la condizione spirituale, morale di Adamo nei confronti del Signore. E Adamo dice: ho avuto paura, si è sentito nudo e ha provato a nascondersi. Una nudità che non era solo una nudità esteriore, era una incapacità a poter stare nella presenza di Dio. Questo è il peccato, a questo ci riduce il peccato, all'incapacità di poter stare nella presenza di Dio. Ma Dio prende l'iniziativa nei nostri confronti, come Davide prese l'iniziativa. Non fu Mefiboset a chiedere: chissà se il re può venire, fategli arrivare notizie, io mi trovo qua in queste condizioni, non ho neanche come mangiare, sono stato privato di ogni bene, sono ridotto male. Probabilmente vestiva anche con degli stracci, non vedeva alcunché di significativo nella sua vita che potesse attirare l'attenzione di Davide, ma è Davide che si preoccupa di lui e lo va a cercare. Così ha fatto Dio nei nostri confronti. Se Dio non avesse preso l'iniziativa nei confronti di Adamo, Adamo avrebbe continuato a restare nascosto, pensando di poter stare nascosto. E così è stato anche nella nostra vita, nella mia, ma io penso di ogni uomo, di ogni credente. Non siamo stati noi a prendere l'iniziativa, l'ha preso Dio. Attraverso Gesù ha preso l'iniziativa di venire incontro ai nostri bisogni. Mai avremmo immaginato di poter trovare una soluzione così bella per l'anima nostra. E nella nostra vita non si parla semplicemente di beni materiali. Sì, il Signore magari ci ha benedetto anche attraverso i beni materiali, come diceva la sorella, ma ci ha dato un'altra benedizione che è più grande, quella della pace del nostro cuore, quello di aver trovato finalmente piena soddisfazione nella presenza di Dio per i nostri bisogni più intimi. E noi sapevamo di essere in quella condizione, di avere un bisogno, ma non sapevamo come trovare la soluzione. Probabilmente Mefiboset si rendeva conto della condizione dove era scaduto, lì, lontano da Gerusalemme, lontano dalla casa, lontano dalla città di Dio, lontano dal luogo dove Saul aveva esercitato il suo potere, ma in quel momento lui si trovava lì, in tutta quella miseria. Però era lui che doveva decidere. Quando arriva Siba, mandato da Davide, Mefiboset avrebbe pure potuto dire: ma perché mi manda a chiamare? Io non mi muovo da qui, perché non è venuta lui qui a dirmi cosa ha intenzione di fare? Poteva. Tante volte noi, nella nostra fragilità umana, prendiamo tempo con il Signore, troviamo mille scuse, ma non diciamo che non sappiamo realmente, che non è che siamo proprio in una condizione buona, non è che non sappiamo se stiamo camminando per le vie del male, perché quando poi facciamo i passi per servire il Signore, per camminare con il Signore, gustiamo veramente cibi succulenti nella presenza del re, come Davide disse a Mefiboset. L'altro giorno dissi parlando così dell'esperienza, di questa esperienza, di questa nuova esperienza in mezzo a voi, dissi Davide, il Signore mi sta benedicendo grandemente. In che senso, papà? Dissi, sto godendo la comunione fraterna. Ho detto, non puoi immaginare quando trovo bello essere partecipe delle preghiere dei fratelli e delle sorelle. È come se quando si innalzano queste preghiere in mezzo a noi, è come se quel fratello, quella sorella mi stesse dicendo, hai mai gustato questo cibo da parte del Signore? E io dico sì, veramente buono, anche attraverso la fede degli altri, attraverso le preghiere degli altri, attraverso l'amore degli altri, noi gustiamo dei cibi succulenti nella casa del re, nella casa del Signore. Mai avrebbe immaginato Mefiboset di potersi trovare lì a godere di quella benedizione. Lui si era abituato a stare così lontano, a Lodebar, a quella notevole distanza, ma la grazia di Dio vuole raggiungere chiunque e dovunque, non ci sono distanze, non ci sono ostacoli. Quando la grazia di Dio viene nella nostra vita, beh, noi dobbiamo decidere, ma l'opportunità ci è data. E io molte volte ho riflettuto nella mia esperienza di fede, a volte mi dico, se c'è stato mai un'occasione dove ho utilizzato bene il mio cuore, la mia intelligenza, è stato quando mi sono piegato al Signore, quando ho dato spazio al Signore. Perché mai avrei immaginato che Lui potesse veramente riempire la mia vita di tanto bene, di tanta grazia, di farmi gustare tanti cibi succulenti. Lui ci parla di salvezza eterna. Noi abbiamo già oggi questa salvezza eterna, questa promessa del Signore, ma man mano che camminiamo nelle vie del Signore, noi veniamo cibati quotidianamente dalla grazia di Dio, riceviamo cibi straordinari per la nostra condizione di vita. Eravamo immersi nel peccato e neanche ce ne rendevamo ben conto. Eravamo senza vita, lontani da Dio. Quello che potevamo esprimere, non lo so, io non riesco a trovarci più significato. Quando guardo indietro dico, ma a cosa serviva? Tutto quell'affaticamento, a cosa è servito? Cosa ho realizzato? Cosa posso stringere veramente di buono nella presenza di Dio? Tutto quello che ho avuto modo di godere con il Signore. Ecco perché noi dividiamo la nostra vita fra prima di conoscere Cristo e dopo che abbiamo conosciuto Cristo. Il Signore ci ha fatto del bene. Il Signore ancora vuole fare del bene. Anche stasera dice dove sei. Scende nel personale. Io non conosco, ho difficoltà anche a sapere i vostri nomi. Però il Signore mi fa sentire questo, che in questa sera ancora sta parlando a te che stai rimandando le cose nella tua vita. Ancora a te che stai prendendo del tempo con il Signore. Lui ancora ti dice dove sei perché io voglio farti del bene. Io mi voglio prendere cura di te. Io voglio edificare la tua vita. Voglio dare un senso alla tua vita. Sta a te. Sta a te ad aprirti. Sta a te a dare la possibilità a Lui di lavorare nella tua vita. Non pensate che nella mia vita sia stato facile, perché ero un uomo orgoglioso. Ero abituato a fare le cose da me. Ma quando ho lasciato che Dio potesse lavorare nella sua vita, prima di tutto non è stato difficoltoso, anzi ho visto che più lo lasciavo lavorare e meglio era per me, più mi arrendevo e meglio era per me, più cedevo e più lui metteva qualcosa di buono nella mia vita. La scrittura ci dice: vinci il male con il bene. E come lo possiamo vincere noi il male con il bene? Lasciando a Gesù di lavorare nella nostra vita, nel nostro cuore. Lasciamogli fare quello che lui vuole fare, ci vuole fare del bene. E il bene è costato, questo bene che noi riceviamo attraverso la grazia di Dio nella nostra vita, è un bene che è costato, questa grazia è costata a Gesù, lui è dovuto andare sulla croce per noi. Anche lui poteva ad un certo punto non avere bisogno di noi e poteva dire, perché se sotto quella croce di 2000 anni fa c'erano quegli uomini di quell'epoca, non è che noi abbiamo fatto di meglio. E non è che noi, nella nostra indole umana, saremmo stati capaci di fare di meglio. Avremmo gridato, forse pure noi in quella maniera, saremmo stati degli increduli. Lo avremmo offeso, forse avremmo fatto addirittura qualche gesto di violenza che lui ha dovuto subire. Ma lui ha messo tutto da parte e continua a fare del bene. È il tempo in cui ancora possiamo ricevere questo bene. Qualche giorno fa si è parlato dell'idolatria. C'è un idolo potente che non è semplicemente quello delle statue, il nostro io. Abbiamo bisogno di abbassarlo. Abbiamo letto Mefiboset, si inginocchiò, si prostrò. Poi in un secondo versetto dice si abbassò profondamente. Cioè scese ancora più in basso davanti a Davide che rappresenta Cristo. Il Signore ci dia grazia di abbassarci davanti a Lui, di lasciarlo lavorare nella nostra vita e vedremo cosa significa il bene che Egli può fare all'anima nostra. Il Signore ci benedica.